qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Oggi parleremo del messaggio dato al Parlamento italiano dal presidente ucraino Zelensky. Ecco, chi si aspettava di vedere un presidente ucraino come l'abbiamo sentito al Parlamento tedesco, al Parlamento inglese, al Parlamento americano o al Parlamento israeliano, abbiamo visto che questa volta Zelensky ha parlato in maniera tranquilla, vorrei dire addirittura dimessa, perché dopo quanto ha affermato che si è lasciato andare oltre i limiti accettabili, difatti ha avuto le critiche dei ministri del governo israeliano e dei parlamentari israeliani quando ha paragonato l'attuale situazione in Ucraina con la Shoah, che è veramente una cosa che non è paragonabile, non è neanche lontanamente simile, e ha usato una terminologia diversa. Per questa terminologia possiamo dire che lui cosa ha fatto? È una situazione in questo momento che non so quanto può reggere. Diciamo che chi non vuole la pace o un accordo, degli accordi in Ucraina, è da una parte Biden e dall'altra parte è la guardia pretoriana, la sua guardia pretoriana, che è formata da elementi del settore di destra, dalle elementi, tanto per capirci, del battaglione Azov, e quindi lui non è libero di poter attuare un accordo senza il beneplacito e di Biden e del settore di destra dell'Ucraina. Ecco, poi questo mi sembra l'elemento fondamentale. Teniamo presente che nessuno ha mai detto che, o comunque non si sa, che gli uomini dai 18 ai 60 anni non possono uscire dall'Ucraina, ma se come per ordine, quindi quando arrivano alla frontiera vengono cacciati indietro oppure devono passare clandestinamente il confine. Ma se fosse vero tutto quello che ci propina la stampa italiana, la televisione italiana, eccetera, eccetera, o la televisione o la stampa mondiale, non si capisce la ragione per cui basterebbe che tornassero indietro, cioè non c'è necessità di fare una legge apposita per tornare, per impedire agli ucraini di uscire dalla Ucraina stessa. Mi sembra molto la legge sulla coscrizione obbligatoria fatta dalla RSI in Italia dai 43 ai 45, quando ha obbligato tutti quanti a entrare nell'esercito della Repubblica Sociale. E lì la stessa cosa: quando la guerra sarà finita, quando questa situazione sarà risolta, è evidente che qualcuno dovrà rispondere di questo, ma non risponderà a qualcuno qualsiasi. Quando ci sarà da rispondere come mai il governo Zelensky ha tenuto al suo interno milioni di persone che se ne volevano andare, e dovrà fare i conti, e sarà un conteggio problematico per lo stesso Zelensky. Ecco, dopodiché, e poi andremo a vedere su quello che sulle sanzioni, come lui si è espresso nel Parlamento, ma a parte questo, io sono convinto che il presidente Zelensky resterà in Ucraina e resterà probabilmente presidente dell'Ucraina o comunque di un'Ucraina rivista e ricorretta, e dovrà rispondere delle sue azioni che ha compiuto o che ha permesso che venissero compiute. Ecco, speriamo che non ci sia, perché a questo punto potrà succedere di tutto, compreso il fatto che Zelensky venga eliminato al suo interno dalla sua guardia pretoriana. Ecco, questo è l'elemento determinante. Dopodiché è inutile, perché l'abbiamo già spiegato chiaramente, che l'Ucraina come nazione di per sé non esiste, perché esiste una federazione di sociale, di gruppi, di etnie diverse, che vanno dall'etnia polacca, dall'etnia romena, ungherese e ovviamente dall'etnia russa, che comprende tutta la zona diciamo costiera della cosiddetta nuova Russia, quindi le repubbliche del Donbass e la Crimea. Ecco, e su questo bisognerà trovare una soluzione, e io sono convinto che la soluzione sarebbe potuto essere trovata se venivano applicate gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2. Perché? Perché si trattava di risolvere il problema, come è stato risolto anche in Alto Adige, dando la massima autonomia e poter dare la possibilità di vivere secondo la propria storia, cultura e tradizioni. Invece, dopo i fatti che sono successi nel 2004 e nel 2014, si è voluto impedire che la lingua ufficiale praticamente della Russia, dell'Ucraina, che era il russo, fosse insegnata, parlata e usata normalmente. Si è voluto spingere in una certa direzione, ed è quello che è successo, è che c'è stata una è stata respinta dalle repubbliche del Donbass, e non solo dalle repubbliche del Donbass, ma da tutta la zona della nuova Russia. Ecco, questo è quanto è avvenuto. Non vado a vedere cosa sta succedendo da un punto di vista diciamo militare, perché è evidente che quello che sta succedendo a Mariupol è chiaro. La lotta sarà quartiere per quartiere, casa per casa, perché la lotta a questo punto non è più tra l'esercito, sostanzialmente tra l'esercito russo e l'esercito ucraino, ma è tra i battaglioni di Azov e le forze armate delle due repubbliche del Donbass. E quella sarà una lotta feroce, perché ormai è 8 anni che le repubbliche del Donbass subiscono gli attacchi dei battaglioni neonazisti di Azov, e quindi adesso sarà è praticamente la resa dei conti, parliamoci francamente, questa diventa la resa dei conti, e con tutte le conseguenze di una resa dei conti. Ecco, a parte questo, andiamo a vedere quello che ha richiesto Zelensky al Parlamento italiano. Vabbè, ha detto che bisogna usare la mano pesante sugli oligarchi che hanno le ville in Italia. Credo che gli oligarchi russi hanno delle ville in Italia, e gli oligarchi ucraini hanno le ville anche loro in Italia. Non dimentichiamo che Zelensky ha la villa da 4 milioni di euro, anche lui in Toscana, se non vado errato. E quindi questo è che gli oligarchi di una parte e dell'altra poi si ritrovano a spendere i loro soldi in Italia. E per quanto riguarda i russi, il fatto che il governo italiano abbia messo sotto sequestro, che abbia messo in difficoltà o comunque che abbia sequestrato le proprietà degli oligarchi russi, non, i russi stessi, il popolo russo, non è che le dispiace più di tanto. Giustamente qualcuno ha detto, invece di bere champagne e mangiare ostriche, mangeranno anche loro quello che mangia la gente normale, non è un problema questo. Anzi, più vengono colpiti gli oligarchi russi e più il popolo russo è a fianco del governo russo, che comunque ha sempre tentato di tamponare questi oligarchi, che sono questi oligarchi sono quelli che sono venuti fuori ai tempi di Yeltsin, ecco, non bisogna dimenticarsi questo, che sono venuti fuori e si sono arricchiti ai tempi di Yeltsin. Ecco. Comunque, per quanto riguarda poi le sanzioni economiche da prendere, è semplice la questione. Bisogna ricordare a Zelensky che l'Ucraina prende 3 miliardi di euro all'anno per quel passaggio del gas, cioè l'affitto, usiamo un termine proprio, che pagano gli europei e la Russia per far passare il gas per l'Ucraina sono di 3 miliardi all'anno. E non solo questo, ma il gas che usa l'Ucraina è gas russo, che devono ancora pagarlo, l'hanno pagato, poi non l'hanno più pagato, e quindi, ciò nonostante, come hanno detto i dirigenti, Scarone per esempio, che il gas che usa l'Ucraina è gas russo. Se i russi volessero chiudere e dare un colpo decisivo all'Ucraina, sarebbe quello di chiudere il passaggio del gas per l'Ucraina, chiudere la corrente, l'energia che danno le centrali nucleari, quelle che sono sotto controllo della federazione, e a quel punto cosa succederebbe? Succederebbe che l'Ucraina starebbe al buio. Ma se Zelensky vuole che l'Europa faccia, applichi delle sanzioni contro la federazione russa, ma perché non le applica lui? Le applichi lui, non prende più il gas dalla Russia, chiuda il passaggio del gas per l'Ucraina e evidentemente l'Europa a quel punto non paga più la Gazprom, non paga più la Russia, perché non riceve più il gas, e il problema sarebbe risolto secondo quello che dice lui. Ma lui in realtà non agisse in maniera autonoma, agisse attraverso varie tira e molla, sia con l'Europa sia al suo interno, con la destra, diciamo così, il settore di destra, e con Biden, con gli Stati Uniti, che gli Stati Uniti hanno il loro compito, qual è? Vendere il gas sisto all'Europa, facendolo pagare il doppio di quello che costa il gas che riceve dalla Russia, per mettere in crisi completamente l'economia europea e ridurre l'Europa, la comunità europea a livelli diciamo bassi e in una crisi permanente e continua. Questo è l'elemento che si può dedurre, ma come si può vedere, credo che Zelensky sia pronto, se fosse libero sarebbe pronto a trattare alle condizioni degli accordi di Minsk 1 e Minsk 2, ma sono anche convinto che lui non ha l'autonomia per poter fare nessun tipo di non prendere nessuna decisione per quanto riguarda la situazione in Ucraina, e che deve essere risolta tenendo conto, partendo naturalmente, perché siamo come il gioco dell'oca, siamo arrivati in fondo, non riusciamo ad arrivare in fondo, adesso si torna un'altra volta da capo e si riparte un'altra volta con le stesse condizioni che c'erano 8 anni fa. Ecco, questo mi sembra di vedere. Comunque ho visto un Zelensky che aveva le ali tarpate, perché non era Zelensky che si è permesso di minacciare tutti perché Zelensky credeva di avere, aiutatemi che io ho già vinto. Adesso sembra aiutatemi se non perdo, aiutatemi per mantenere un minimo di garanzie, cioè la sostanza è questa. Quello che succede, che probabilmente, dico probabilmente perché nessuno ha la sfera di cristallo, quello che è successo in Georgia nel 2008 succederà in Ucraina adesso. Ecco, con questo speriamo che la situazione si risolva nell'interesse del popolo ucraino, nelle sue varie componenti, e si possa risolvere con un minimo di perdite e il minimo di danni possibili. Con questo vi saluto e a risentirci.